File 12, pagina 105. Ma non ci sono sempre riusciti. Così a Rovno, negli uffici della Gestapo, viene trovata la lista delle località in cui sono state scavate le fosse comuni. Un rapporto medico-legale precisa a questo proposito: da tutte le fosse comuni scoperte nella città di Rovno e nei suoi dintorni sono stati estratti più di 102.000 cadaveri di cittadini sovietici e prigionieri di guerra, fucilati e uccisi con altri metodi dai tedeschi. Precisamente, a. Nella città di Rovno, nella via Belaia, accanto a un deposito di legname, 49.000. b. Nella città di Rovno, nella via Belaia, in un orto, 32.500. c. Nel villaggio di Sosenki, 7.500. d. Nel cortile della prigione di Rovno, 500. e. Nella cava vicino al villaggio di Vidumma, 3.000. Questi cadaveri provengono da esecuzioni avvenute già nel 1941 e poi nel 1943 e nel 1944. Alcuni detenuti della prigione, in particolare, sono stati fucilati in seguito a tentativi d'evasione. Altri sono stati gasati nei famosi camion della morte del dottor Becker. Ma l'episodio più tragico della storia della città di Rovno è certamente la distruzione del ghetto, avvenuta il 13 luglio del 1942, ed il massacro che ne derivò. Un testimone, l'ingegnere tedesco Hermann Grabe, che ha fatto ciò che ha potuto per salvare alcuni ebrei che lavoravano nella impresa di cui era il direttore, racconta: c'erano donne che gridavano ai loro bambini di raggiungerle, mentre i bambini invocavano i genitori. Tutto ciò non impediva alle SS di spingere brutalmente, a passo di corsa, questi poveretti, continuando a colpirli sino al treno merci che li aspettava. Tutti i vagoni del treno furono riempiti. Si udivano senza interruzione le grida di donne e bambini, il crepitare dei colpi di fucile e lo schioccare delle fruste. Per tutta la notte quei disgraziati, battuti, frustati, colpiti senza pietà, sfilarono per le vie illuminate della città, donne che portavano i figlioletti morti fra le braccia, ragazzi che trasportavano i genitori morti sino al treno, trascinandoli per le gambe e per le braccia. Vidi passando decine di cadaveri dei due sessi e di ogni età per la strada. Le porte delle case erano aperte, le finestre sfondate e, sparsi dappertutto, abiti, scarpe, calze, sottane, cappelli, paltò, eccetera, coprivano il suolo. Vedo un bambino di meno di un anno, con la testa fracassata in un angolino di una casa. Sangue e cervello macchiavano il muro della casa e il pavimento tutto intorno al bambino, che era vestito con una semplice camicetta. Il generale Rudenko annuncia quindi che citerà un documento su Auschwitz, un documento redatto da ex deportati e indirizzato alla coscienza mondiale. L'esecuzione col gas di un numero incredibile di persone avveniva fin dal momento dell'arrivo dei trasporti provenienti dai diversi paesi: Francia, Belgio, Olanda, Grecia, Italia, Ungheria, Cecoslovacchia, Germania, Polonia, Unione Sovietica, Norvegia, eccetera. I nuovi arrivati dovevano passare di fronte al medico dell'SS del campo o davanti al comandante dell'SS. Quest'ultimo divideva i deportati mettendoli parte a destra e parte a sinistra. A sinistra significava la morte nelle camere a gas. In un trasporto di 1.500 persone, da 1.200 a 1.300, erano mandati immediatamente nelle camere a gas. Alle volte la percentuale dei deportati ammessi al campo era un po' più elevata. Capitava spesso che i medici dell'SS, Mengele e Tilo, procedessero a questa selezione fischiettando un'aria allegra. Le persone designate a morire dovevano spogliarsi di fronte alla camera a gas, poi erano spinte dentro affrustate. La porta della camera allora si chiudeva e le vittime rimanevano asfissiate. La morte sopraggiungeva dopo circa 4 minuti. Dopo 8 minuti la camera a gas veniva aperta e operai delle squadre speciali, i Sonderkommandos, trasportavano i cadaveri verso i forni crematori che rimanevano accesi giorno e notte. Quando arrivarono i trasporti dall'Ungheria, questi forni non bastarono e dovettero ricorrere a enormi fossi crematori. Dentro a questi fossi venivano gettati mucchi di legna che erano poi cosparsi di benzina. Nei fossati venivano ammassati soprattutto i cadaveri, ma le SS vi gettavano pure dei vivi, tanto bambini che adulti. I poveretti morivano allora di una morte terribile. I grassi necessari alla cremazione erano spesso tratti dai cadaveri per economizzare petrolio. I cadaveri fornivano anche oli e grassi destinati a usi tecnici e persino per fare sapone. Il documento si conclude con le seguenti parole: noi chiediamo con forza, insieme ai 10.000 sopravvissuti di tutte le nazionalità, che i crimini e le mostruosità commessi dagli hitleriani non rimangano impuniti. Il mondo civile, tutti i popoli amanti della libertà, si uniscono a questa giusta richiesta. Il generale Rudenko parlerà ora dei prigionieri di guerra russi che i tedeschi sterminavano sistematicamente, adducendo il pretesto che l'Unione Sovietica non aveva firmato la Convenzione di Ginevra. Numerosi casi di uccisione e di tortura di prigionieri di guerra sono stati accertati. I malcapitati erano torturati col ferro rovente, venivano loro strappati gli occhi oppure tagliate le braccia o le gambe, eccetera. Queste crudeltà e questi metodi di sterminio usati sistematicamente nei confronti dei prigionieri, ufficiali e soldati dell'Armata Rossa, non erano frutto del caso, né di atti isolati compiuti da singoli ufficiali o funzionari tedeschi. Il governo hitleriano e il comando dell'esercito tedesco sterminavano barbaramente i prigionieri. Numerosi documenti, direttive e circolari del governo nazista, come pure ordini operativi dell'alto comando tedesco, lo testimoniano. Numerosi prigionieri di guerra sovietici sono stati impiccati o fucilati, e inoltre molti di loro sono morti di fame, di freddo, in seguito a malattie infettive o per le torture cui li sottoponevano metodicamente i tedeschi secondo un piano premeditato, avente per scopo lo sterminio dei sovietici. Si potrebbe andare avanti per pagine e pagine a descrivere la sorte dei prigionieri sovietici caduti in mano ai tedeschi. Vengono marcati come bestie con un tatuaggio a forma d'angolo retto sulla natica sinistra e maltrattati ancor più degli altri. A Buchenwald, per esempio, appena arrivati sono presi in forza per essere sottoposti al trattamento speciale, cioè per essere uccisi. Ciò avviene seguendo un ordine preciso. Commissari politici, ufficiali, capi della gioventù comunista, membri del partito. Per capire la sorte che è riservata a questi poveretti basta citare quest'ordine di Himmler, Reichsführer SS, ispettore delle KL Orianenburg, 15 novembre 1941, oggetto esecuzione dei prigionieri di guerra russi. il Reichsführer SS e il capo della polizia tedesca approvano, in linea di principio, che i prigionieri di guerra russi inviati nei campi di concentramento per l'esecuzione, soprattutto i commissari politici, siano adibiti, in ragione della loro prestanza fisica, al trasporto di pietre, rimandando in questo caso l'esecuzione. Tuttavia, l'accordo preventivo della polizia di sicurezza e dell'SD è indispensabile. Conseguentemente, all'arrivo di un convoglio di russi destinati all'esecuzione, il comandante e il medico del campo sceglieranno i prigionieri fisicamente adatti a lavorare nelle cave. Una lista dei nomi mi sarà inviata in doppia copia. Su questa lista il medico specificherà che nessuna ragione clinica si oppone all'impiego degli interessati. Quando il capo della polizia dell'SD avrà dato il suo consenso, l'assegnazione dei russi in questione a una cava sarà fatta da questo comando. Nella lunga catena di crimini mostruosi commessi dagli occupanti, dichiara ora il procuratore generale russo: un posto particolare spetta all'invio forzato in Germania della popolazione civile per impiegarla in un lavoro da schiavi e da servi. Egli cita a questo proposito il verbale di una riunione tenuta da Sauckel il 3 settembre 1942. 1. Il Führer ha preso disposizioni per l'importazione immediata di circa 500.000 donne ucraine d'età compresa tra i 15 e i 35 anni, che dovranno essere utilizzate nell'economia interna del paese. 2. In modo categorico, il Führer ha espresso il desiderio di germanizzare la maggior parte di queste ragazze. 3. Secondo la volontà del Führer, ci dovranno essere fra 100 anni in Europa 250 milioni di abitanti che parlano il tedesco. 4. Bisogna considerare queste operai ucraine come lavoratrici dell'Est e marcarle Ost. 5. Il Gauleiter Sauckel ha aggiunto che, indipendentemente dall'incorporazione di operaie nell'economia tedesca, si prevedeva l'utilizzo supplementare di 1 milione di operai provenienti dall'Est. 6. L'argomento addotto sulle difficoltà di trasporto delle riserve granarie degli altri paesi in Germania non lo preoccupa affatto. Egli, Sauckel, troverà i mezzi necessari per l'utilizzazione del grano e del bestiame ucraini, mobilitando tutti gli ebrei d'Europa e trasformandoli in una catena vivente per inviare il materiale in Ucraina. È già tardi e quel pomeriggio dell'8 febbraio volge ormai al termine. È da molte ore che il generale Rudenko parla, ma egli continua implacabilmente. Attuando il loro piano di invasione e di saccheggio, gli hitleriani hanno distrutto sistematicamente le città e i villaggi, distrutto le opere di valore, costruite col sacrificio di numerose generazioni, e saccheggiato i beni della popolazione civile. Così, in un ordine operativo dato dal colonnello Schitting al 512° reggimento di fanteria, si comandava di trasformare i distretti e le regioni occupate dai nazisti in zona desertica, affinché le brutalità diano il massimo di risultati distruttivi. L'ordine sviluppa in dettaglio il piano di distruzione dei luoghi abitati. La preparazione alla distruzione dei luoghi abitati, si legge in quest'ordine, deve essere fatta in modo che a) la popolazione non abbia alcun sospetto sino all'ultimo momento, b) la distruzione possa cominciare improvvisamente e nel momento indicato. Nel giorno indicato bisogna, nei luoghi abitati, fare attenzione a che nessun cittadino lasci il posto in particolare dal momento in cui sarà stato dato l'annuncio della distruzione. L'ordine del 24 settembre 1941 del comandante della 98esima divisione di fanteria si intitola chiaro e tondo: programma di distruzione. In quest'ordine vengono date istruzioni concrete per la distruzione totale di una serie di luoghi abitati e si propone quanto segue: bruciare le riserve di fieno, di paglia e di prodotti alimentari, mettere fuori uso tutti i forni che si trovano nelle case d'abitazione, lanciandovi delle granate a mano, in modo da rendere impossibile una loro utilizzazione futura. In nessun caso quest'ordine deve cadere in mano al nemico. A Kiev 195.000 persone sono state assassinate durante la guerra. I piccoli villaggi non hanno una sorte migliore delle grandi città. Ecco alcuni esempi fra infiniti altri. A Yaskino, vicino a Smolensk, i tedeschi fucilano tutti i bambini e tutti i vecchi e incendiano tutte le case. A Potkinok, nella stessa regione, richiudono vecchi e bambini nel kolkhoz e gli danno fuoco. A Yemeltkino, nella regione di Itomir, cacciano in una capanna 68 persone e la chiudono ermeticamente, dopodiché li asfissiano coi gas. A Zvenigarod, vicino a Mosca, bruciano tutta la popolazione chiusa nella chiesa. A Agra Fenovka, vicino a Rostov, arrestano tutti gli uomini dai 16 ai 17 anni e ne fucilano un terzo. Si potrebbe continuare all'infinito questa spaventosa litania, ma bisogna comunque che tutti sappiano ciò che è successo a Kertsk: saccheggio, arresto, incendio. Ma c'è di più e di più terribile. Il comandante di Kertsk ha dato l'ordine ai 245 bambini della città di andare a scuola. Sono arrivati con i loro libri e con i quaderni. Da là, con la scusa di una passeggiata, vengono condotti in un'altra scuola vicino a una fabbrica. Fa freddo. I soldati tedeschi offrono del caffè ai piccoli, il caffè avvelenato come i dolci che lo accompagnano, ma non c'è abbastanza caffè per tutti. Un ufficiale inumidisce le labbra dei bambini, che non ne hanno avuto, con un po' di veleno. In pochi minuti tutti i bambini sono morti. Gli allievi delle classi superiori sono condotti in camion davanti a una grossa trincea anticarro situata a 8 chilometri di distanza e vengono abbattuti a colpi di mitra. Il procuratore sovietico fa ora l'allucinante bilancio delle atrocità commesse dai tedeschi in Unione Sovietica. Gli invasori nazisti hanno distrutto e bruciato completamente o parzialmente 1710 città e più di 70.000 villaggi o cascinali. Hanno bruciato e distrutto più di 6 milioni di edifici e lasciato senza tetto circa 25 milioni di persone. Fra le grandi città distrutte e che più hanno sofferto si trovano grandi centri industriali e culturali: Stalingrado, Sebastopoli, Leningrado, Kiev, Minsk, Odessa, Smolensk, Novgorod, Pskov, Orel, Kharkov, Voronej, Rostov sul Don e numerose altre. Gli invasori nazisti hanno distrutto 31.850 imprese industriali nelle quali lavoravano circa 4 milioni di operai. Hanno distrutto o sottratto 239.000 motori elettrici e 175.000 macchine utensili. I tedeschi hanno distrutto 65.000 chilometri di ferrovie, 4.100 stazioni ferroviarie, 36.000 uffici postali, alcune centrali telefoniche ed altri mezzi di comunicazione. I tedeschi hanno distrutto o devastato 40.000 ospedali ed altri stabilimenti sanitari, 84.000 scuole, istituzioni professionali, università, istituti di ricerca scientifica, nonché 43.000 biblioteche pubbliche. I nazisti hanno distrutto e saccheggiato 98.000 Kolkhoz, 1.876 Sovkhoz e 2.890 depositi di trattori. Hanno abbattuto, sottratto o spedito in Germania 7 milioni di cavalli, 17 milioni di bovini, 27 milioni di capre o montoni, 110 milioni di volatili. Le perdite provocate dagli atti criminali delle truppe naziste in Unione Sovietica ammontano a 679 miliardi di rubli. Il generale Rudenko conclude con queste parole la sua requisitoria. In nome del sacro ricordo di milioni di vittime innocenti del terrorismo fascista, per l'affermazione della pace in tutto il mondo, per la sicurezza dei popoli in avvenire, noi presentiamo un conto esatto e completo che deve essere regolato. È un conto compilato in nome di tutta l'umanità, in nome della volontà e della coscienza dei popoli amanti della libertà. Che giustizia sia fatta. Il pubblico ministero sovietico non ha ancora concluso il suo compito. L'accusa russa si svilupperà fino al 6 marzo. Per prima la volta del colonnello Pokrovsky, sostituto procuratore generale sovietico, che ricorda le aggressioni contro la Cecoslovacchia, la Polonia e la Jugoslavia. Lo segue il consigliere di Stato Zoria, che espone dettagliatamente il meccanismo dell'aggressione all'Unione Sovietica. Nel quadro del suo intervento, Zoria chiama a deporre un testimone di importanza capitale, il maresciallo Paulus, il vinto di Stalingrado. Federico Guglielmo Ernesto Paulus nasce nel 1890 a Breitenau-Gerzagen, nella provincia di Hesse-Nassau. Suo padre fa l'economo in una casa di correzione, di cui il nonno del futuro maresciallo, Friedrich Nettbeck, è il direttore. È una famiglia piccolo borghese. Il ragazzo vorrebbe fare l'ufficiale di marina, ma non è ammesso. Dopo aver studiato diritto all'Università di Marburg, entra nell'esercito. Nel 1910 è porta insegna del 111° reggimento Margravio Luigi Guglielmo, di guarnigione a Rastatt. Nel 1912 si sposa con Hélène Constance Rosetti Solesco, sorella di un suo amico e figlia di un ex console generale di Romania. Comincia la guerra come sottotenente, poi è nominato tenente ed è addetto al 2° reggimento cacciatori prussiani. Termina la guerra come capitano nello stato maggiore della 48esima divisione di riserva. Nel 1920 lo ritroviamo a Costanza come aiutante del colonnello comandante del 14° reggimento di fanteria. Nel 1931 Paulus è maggiore nello stato maggiore generale. È considerato uno dei più brillanti ufficiali della nuova Reichswehr. Con Guderian è uno dei grandi sostenitori delle divisioni blindate. Colonnello nel 1935 e capo di stato maggiore della direzione delle truppe motorizzate. Nominato generale il 1 gennaio 1939, Paulus diviene all'inizio della guerra capo di stato maggiore della 10ª armata e riceve il 28 maggio 1940, in piena campagna, la capitolazione dell'esercito belga e di re Leopoldo III. Durante l'estate il nuovo capo di stato maggiore generale Alder lo chiama accanto a sé. Il generale Paulus diviene primo quartiermastro generale. È la carica che aveva Ludendorff nel 1918. Infatti, lo Stato Maggiore Generale non è più il comando supremo dell'esercito. Corrisponde solo al comando generale dell'esercito di terra. La Luftwaffe e la Marina hanno loro propri comandi particolari. Il tutto è diretto da Hitler e dal suo Stato Maggiore personale, posto sotto la responsabilità di Keitel. In quella carica, compito essenziale di Paulus sarà quello di preparare l'attacco alla Russia. Pagina 115.